Ripeto. Allora, noi per lasciarci attrarre, no? da questa gloria di Dio e lasciar perdere invece quella che cerchiamo noi, da dove partire? Il tentativo, diciamo, no? di risposta che io do la collego a questo contesto. Quando si cerca di definire qual è la caratteristica dell'esperienza di un cristiano, no? del cristianesimo, qual è rispetto a tutte le altre religioni? Allora, io diciamo così, la vedo in questa espressione che viene usata nel capitolo primo di Giovanni, nel prologo, no? Quando si dice e il verbo si è fatto carne, no, sì, il verbo, aspetta, ve la dico con precisione, com'è il testo. Sarebbe il versetto 14. E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Cioè questa esperienza è caratteristica del cristianesimo, proprio perché si riferisce al figlio di Dio fatto uomo. Venne ad abitare, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Non dice semplicemente noi abbiamo visto, noi abbiamo contemplato. La differenza la vedrei così. Se noi dicessimo l'abbiamo visto, partiamo da noi per vedere una cosa. Quando si tratta di contemplare invece è una cosa che viene a noi e noi la sentiamo. Quindi l'accento non è su io che vedo, ma su Dio che è venuto e io percepisco, ne ho la sensazione. Contemplare è legato a questo. Allora, direi che proprio il primo passo da intuire è questo partire non dal chiuso nostro, ma partire da questo spazio largo che la rivelazione di Dio apre al cuore. Il dire il verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato, vuol dire che l'accento è su quello che sta davanti a noi e che ci viene incontro. Questo ha una dimensione, cioè spaziale, molto larga. Uno dei guai della nostra vita è che spessissimo, soprattutto quando c'è una difficoltà, una prova, una contraddizione, se voi notate, no? Quando il cuore è agitato si trova sempre allo stretto. Nello stretto il cuore non si muove bene. Nello stretto sentite tutte le spigolature. Ogni cosa vi dà fastidio, ogni cosa è un inciampo. Quando lo spazio è largo non avviene questo. Cioè il cuore può distendersi e può davvero cogliere quello che lo riguarda. Invece quando il cuore sta allo stretto, stranamente non è il cuore che, come dire, gode quello che porta, è impedito dal godere quello che porta. Quando il cuore è allo stretto vuol dire che è impedito, quando sta al largo vuol dire che incomincia a percepire quello che lo riguarda davvero. Se volete, l'espressione più caratteristica è quella della lettera agli Efesini. Allora, al capitolo 1, no? Quando San Paolo dice grazie a voi e pace da Dio. Poi, benedetto Dio Padre che ci ha benedetti con ogni benedizione, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati, predestinandoci. Va fino all'inizio del tempo, cioè più largo di così, ogni vita, per quanto piccola sia, attinge a questa dimensione spaziale larghissima. Ma noi non siamo abituati a far muovere il cuore così. E quindi molte volte patiamo anche per una puntura di spillo. Cioè, basta una puntura che siamo già in tilt. Invece quando lo spazio è largo non ti accorgi neanche di questo, perché il cuore, io uso questa espressione, respira largo e profondo. Questa espressione di Paolo io l'ho sempre vista dentro questo respiro immenso, no? Benedetto, che ci ha benedetti, con ogni benedizione fin dall'origine del mondo. Se ricordate, dunque siamo al capitolo 25 di Matteo, le famose tre parabole, no? C'era quella delle 5 vergini stolte e 5 prudenti, quella dei talenti e quella del giudizio finale. Il re alla fine cosa dirà? Venite, benedetti del Padre mio, ricevete il regno preparato fin dalla fondazione del mondo. Ecco, questo respiro a noi manca. La nostra psicologia è molto stretta, il cuore invece è largo. A differenza invece della nostra psiche, che è immensa, pensate ai sogni. I sogni potete girovagare in tutto il mondo, nel passato, nel futuro. Cioè, la psiche non conosce inizio e non conosce fine. Nella nostra psiche l'idea di morte non c'è. Noi siamo eterni. Avete mai sognato di cadere in un precipizio? E poi siete morte? No, ma nel sogno stesso capite che morte non siete. Cioè, non esiste la morte per la psiche, no? Allora, noi dobbiamo tradurre questa dimensione a livello del cuore, perché è il cuore che è strutturato sulla dimensione divina. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Allora, se il cuore non sta a largo, non respira di questa vastità, come dire, senza confini, no? Dell'amore di Dio, noi patiamo mille cose, anche e più insignificante, addirittura ce le inventiamo. Pensate per esempio alle pretese, sono tutte cose inventate, no? O alle rivendicazioni, inventate, ma che forza hanno su di noi quando come dire, non ci dominano. Ecco, la prima cosa è proprio quello di riuscire, questo attraverso, non so, la preghiera, la liturgia, la lettura delle scritture, o anche l'attenzione al proprio mondo interiore, ecco, attraverso questi strumenti tenere il cuore sempre a largo, molto a largo, e più è a largo più funziona meglio. La difficoltà per noi dipende da una cosa e ve la vorrei esprimere con il riferimento dell'annuncio della passione che fa Gesù in Marco, per esempio, 9, 30, 37. Allora, la grandezza è un tema sensibile per il nostro cuore. Oggi si dice così, un tema sensibile. Appena si accende, brum, tutte le reazioni sono lì, pronte, no? È un tema sensibile per il nostro cuore. Quando emerge questo discorso della grandezza, nel Vangelo è sempre sottolineato in una circostanza particolare. Cioè praticamente Gesù decide di rivelare la sua passione e gli apostoli di cosa parlano? Chi è più grande? Strano, no? Ecco, rispetto, è qui che dovete come intuire, rispetto al segreto di Dio, noi siamo molto, molto lontani. Il fatto che quando Gesù annuncia la sua passione, e gli uomini, notate, era già del tempo che erano con lui, avevano già goduto una certa intimità di vita con lui, quante volte l'avevano sentito parlare, spiegare, ma su questo argomento non è ancora passato niente. E la prima stranezza è che quando gli apostoli rispondono nella loro discussione, no, chi è il più grande, e poi viene fuori davanti a Gesù la questione, lui mica si altera. Non è che dice, ma come, con quello che vi ho detto voi state ancora perdendo tempo? Non fa così. Dice, ah sì? Voi volete la grandezza? Bene, la grandezza è questa. La grandezza secondo Dio è questa. Vuole dire, Gesù non si stupisce di questa questione del nostro cuore, del volere grandezza. Ciò che viene messo in risalto da parte di Gesù è: ma voi non potete conoscere i segreti di Dio se voi alimentate la grandezza come vi immaginate voi. E se voi non potete conoscere i segreti di Dio, come sarete avvolti dal suo amore? Uguale, come potrete comprendere la mia vicenda che tra poco si realizzerà come vi ho detto? Quindi, quale sguardo di fede potete avere se la grandezza secondo il mondo, no? Secondo la carne, occupa il vostro cuore? Questo è una cosa che deve valere proprio nella nostra vita quotidiana, in genere nelle relazioni, ma anche nel proprio mondo interiore, no? Se in qualche modo, anche a fin di bene, anche con pensieri nobili, noi cerchiamo grandezza o vogliamo imporre grandezza, ricordate, uguale, io non conosco i segreti di Dio. Se non conosco i segreti di Dio, come farò ad essere felice? Come farò ad essere fonte di gioia per i miei fratelli? Collegate le cose così. Allora, se noi andiamo a questo brano, no? Di Marco 9 e poi lo confrontiamo con Matteo 18, che è il famoso capitolo della fraternità, no? Allora noi incominciamo a capire quello che Gesù sta spiegando, cioè Gesù parla di sé, ma è come se indicasse quale dinamica si muove nei cuori. Se si muove in un certo modo si arriva a conoscere il segreto di Dio, se si muove in un altro tutto si chiude e tutto alla fine poi opprime. Allora, c'è una differenza nella presentazione di Marco e di Matteo, ma come sempre, no? Non per nulla la Chiesa ha scelto quattro Vangeli, non un Vangelo solo. Cioè ci sono delle specificazioni nei singoli Vangeli e l'insieme dei Vangeli è la rivelazione, non uno e basta. Allora, Marco si preoccupa di non tradire l'insegnamento di Gesù. Per lui grande vuol dire essere primo, in ordine chiaro, no? Di prestigio, di importanza, no? E la discussione tra gli apostoli è chi di loro debba ritenersi primo. E questa è l'impostazione di Marco. Invece Matteo è come se dicesse: ma di che cosa state discutendo se non sapete neanche se entrerete nel regno dei cieli? Perché discutono del più grande nel regno dei cieli. Non sapete neanche se entrate e state discutendo chi è il più grande. Allora, Matteo sottolinea un'altra cosa. Allora, si tratta di una sfida. Gesù accetta la sfida e dice: vi indico quale grandezza cercare. Nella sua indicazione è come se, rivelando le cose dal punto di vista di Dio, Gesù si appellasse alla sapienza che viene dall'alto, non che viene dal basso. E quando nella liturgia festiva, ho notato questo, si fa riferimento a questo brano, c'è una colletta che dice: o Dio, Padre degli uomini, donaci la sapienza dall'alto, perché accogliamo la parola del tuo figlio e comprendiamo che davanti a te il più grande è colui che serve. La deduzione che noi non facciamo mai è questa: la qualità della grandezza gradita a Dio è nell'ordine della comunione, non dei livelli, ma nell'ordine della comunione. È grande chi apre più porte alla comunione, è piccolo chi pensa di farsi grande mettendosi uno sgabello. È quello che dicevo anche stamattina nell'omelia: l'ordine della comunione è lo spazio, diciamo la dimensione tipica della gioia, perché è la gioia condivisa con il maestro. Se il maestro si mette a servire è perché la sua gioia sia in voi e sia abbondante. Noi non colleghiamo mai questo. Allora, la grandezza è nell'ordine della comunione per dare e avere gioia. Punto. Questo si realizza se il tutto è vissuto in condivisione con il maestro, perché è lui che ha rivelato questo, è lui che ha mostrato adatto al nostro cuore questo. Allora, un'altra stranezza che probabilmente con la quale noi non riflettiamo mai è che tutte le volte che rispetto alla parola di Dio noi sentiamo fatica, rinnego te stesso, come si fa? No? Allora, tutte le volte che noi sentiamo fatica, non è in gioco la struttura del nostro cuore, ma è in gioco soltanto un cuore che si trova impedito. Vuol dire che ha già vissuto e fatto tante cose che lo stanno opprimendo. Quello che dice la parola di Dio, nonostante la fatica che lì per lì scatena, è collegato alla intima struttura del cuore. Se noi percepissimo questo, non faremmo così tanta fatica a combattere tutte le cose cattive, perché intuiremmo che quello che dice Dio è la verità che già portiamo noi e che noi siamo chiamati a far emergere e splendere, non che dobbiamo conquistarla. Allora, la struttura del cuore è fatta sulla rivelazione di Dio. Noi ne siamo convinti di questo. Ma perché? Perché partiamo sempre da noi e non da Dio che ci viene incontro. Non cogliendo questo, a un certo punto la fatica c'è, uno si stufa, ma andate, poi dopo si pente, ricomincia, ma dopo un po' e si stufa di nuovo. È sempre così. Allora, io spiegherei in questo modo per rendere la cosa più accessibile al nostro cuore. Dice: vuoi essere il primo? Allora ricorda che per essere il primo devi essere trovato in colui che è primo. Non è un qualche cosa che tu fai, è un qualche cosa a cui tu ti disponi e ti ritrovi rimanete in me. Cioè, non è una specie di, come dire, di meta a cui io tendo. La meta, è più che meta, è la dimensione di verità, è sempre una: rimanete in me. Noi quando accettiamo di fare il bene, l'accettiamo da seguaci di Gesù, non semplicemente in generale. Cioè l'accettiamo proprio perché da Gesù c'è l'invito. Questo invito corrisponde alla natura stessa del nostro cuore E quando godrete nei vari passaggi della vita che non tanto riuscite a fare, ma scoprite che la cosa è riuscita, voi vi troverete in sintonia con il Signore Gesù. Sempre così. Questa cosa permette una crescita più armonica, più sana, e troverete che è sempre nell'ordine della comunione e della gioia, sempre. Voler essere il primo significa voler essere ritrovato in colui che è primo e si è fatto servo di tutti. Ieri accennavamo alla visione dell'Apocalisse. Io sono il primo, l'ultimo e il vivente, collegando. Siccome sono il primo, mi sono fatto ultimo, perciò sono vivente. Cioè, non ha più potere su di me la morte. La morte sarebbe la mortificazione di ogni tensione dell'amore. È morte ciò che non permette al nostro cuore di vivere una tensione di amore. Allora, la grandezza che Dio gradisce è esattamente quella che ha vissuto il Figlio suo facendosi uomo. Ha lasciato la sua gloria, ha assunto la forma di servo, ma tenete sempre come eco negli orecchi, perché la mia gioia sia in voi e sia abbondante e sia piena. Quando si sottolineano nel Vangelo, e forse noi abbiamo degli incagli nella nostra coscienza che non ci permettono non ci permettono di vedere le cose in modo luminoso. Quando Gesù dice il figlio dell'uomo dovrà patire, voi a questo dovrà cosa abbinate? Quel dovere cosa riguarda? Noi traduciamo, in genere si dice dovrà patire, è necessario che patisca, bisogna che patiscano. Quindi è una forma, diciamo, in generale di obbligo, no? E voi come concepite questo obbligo?
L'amore.
Come?
L'amore.
Sì, l'amore. Sì, un obbligo di amore, ma il fatto di sentire che deve. Allora, non c'è, nonostante, ripeto, gli incagli nella coscienza che abbiamo, non c'è nessun valore diretto alla sofferenza. Non è la sofferenza che causa merito e quindi ricompensa. Non pensate così, perché se pensate così può andare bene quando lo pensate per Gesù, ma non va bene quando lo penserete per voi, perché a un certo punto vi stufate. Allora, non è la sofferenza ad avere qualche titolo di merito per ottenere grandezza, ma che è preferibile custodire l'amore per l'altro comunque, anche se sai da soffrire. La sottolineatura è estremamente positiva, perché deve rispondere sempre all'intima struttura del nostro cuore. Non è che bisogna, c'è il male, bisogna rassegnarsi, ma che si accetti il fatto che il bene comunque è preferibile e quindi si attraversa il male senza perdere il bene. È quello che vi dicevo ieri, cioè il bene per risplendere ha bisogno del male che lo contrasti, se no il bene non risplende. Allora il deve è collegato a questo, è il segreto di Dio, segreto che Dio custodisce per il nostro cuore. Noi con la nostra pancia non saremmo arrivati a definire così. Quindi tutte le volte che deve soffrire, è necessario che soffra, vuol dire che corrisponde a un segreto di Dio, ma il segreto di Dio è quello che custodisce la struttura intima del nostro cuore. Noi non siamo mai in pace con questa cosa, mai. Noi al fondo siamo sempre lamentosamente, non aggiungo la parola, siamo imbecilli, diciamo. Non cattivi, ma imbecilli. Cioè, è come se non leggessimo, non sapessimo leggere la realtà, come dire, la intuiamo secondo i nostri schemi, la sfuggiamo, non riusciamo a entrare nella realtà, ce ne costruiamo una noi, ma la realtà costruita è illusoria. L'illusione porta, come dire, sai quando tu sei deluso, no? L'illusione porta delusione, la delusione porta un principio di rabbia, la rabbia porta chiusura e ti saluto, siamo andati per le neghe. Nel testo di Matteo, questo invito di Gesù, no? A vivere la grandezza così, è illustrato con l'esempio dei bambini. In pratica Matteo dice: chi non si farà piccolo come questo bambino, no? Anzi, lui lo esprime così: chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli, no? Ha un'immagine diretta a cui si riferisce questo piccolo? Seconda domanda. Se voi andate nel testo del Vangelo, non c'è scritto così. Tra l'altro non capisco perché nella nuova versione, non dal 2008, non abbiano avuto il coraggio di tradurre letteralmente. Il dire chiunque si farà piccolo è come se fa perdere la condizione per la quale uno può farsi piccolo. Nel testo c'è scritto chiunque si umilia come questo bambino. Quindi tutte le idee sentimentali che noi abbiamo sono tutte fuori posto. Qui è allusivo del Messia che è il più piccolo. Pensate al rapporto tra Giovanni Battista e il Messia, no? Giovanni Battista è l'uomo grande, Messia è l'uomo piccolo, perché è quello che viene dopo. Ma il piccolo è più grande di Giovanni Battista, no? Allora, il piccolo è colui che si è umiliato a farsi tanto piccolo da essere calpestato da tutti. Allora, il farsi piccolo non è mi ritengo da poco, poverino me, tutte queste... No, è chi si umilia come bambino, vuol dire chi si libera da ogni forma di rivendicazione o di diritto da ottenere sopra o contro i fratelli, questo è grande davanti a Dio. Perché ha il regno dei cieli manifestato nel suo cuore. Quindi chi si umilia come questo bambino? E in questo contesto il significato è direttamente collegato alla passione di Gesù. E voi sapete che sia già nel testo del Vangelo, ma nella tradizione, qual è la caratteristica fondamentale di Gesù che viene descritto nella sua passione? Qual è? Non è quello dell'amore.
È l'umiltà. È l'abbassamento.
No. Cioè, tutte cose che funzionano, ma c'è un termine che qualifica proprio il segreto di Dio per l'umanità che Gesù manifesta proprio nella sua passione. È la mitezza, la mansuetudine. Cioè Gesù reagisce in mitezza davanti all'ingiustizia, alla violenza, vale a dire non rivendica nulla per sé, si è umiliato come un bambino. Non rivendicando nulla per sé, non ha motivo di arrabbiarsi contro. Questo non aver motivo è dato da una pienezza che gode e questa pienezza è l'amore del Padre per noi. È tanto intimo del Padre che non si stacca per nessun motivo da questa intimità con Dio che lui vede, vive, sente, pieno di amore per noi. È la mitezza, la mansuetudine. Allora, provate a ritornare al venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi. Io ho un cuore, mente e umile. È la descrizione della sua umanità durante la passione. Ecco, l'idea di grandezza, secondo Dio, quella che, come dire, partecipa del suo segreto, ma del suo segreto che custodisce la struttura intima del nostro cuore, è esattamente questo. Chi avverte la dignità dell'essere figlio di Dio non ha bisogno di sostenerla con nessun altro puntello preso dovunque. Questo sarebbe il senso vero del cammino spirituale. E la cosa comporta una ulteriore conseguenza, perché questo umiliarsi come un bambino, che è riferito a Gesù, è anche percepito con il fatto che in ogni persona debole Gesù si confonde. Allora, quando tu fai un atto di onore, no, a una persona debole, quindi tu consideri in quella relazione che l'altro è solo uomo come te, quindi condividi la stessa umanità, quindi a livello religioso è figlio di Dio come te, e tu fai un atto di onore così, ricordate quello che succede. Dio non vede quell'uomo, vede il volto di suo figlio. Quando voi fate un atto di onore a un fratello, una sorella, no? Semplicemente perché partecipa alla vostra stessa umanità, voi lo fate direttamente al figlio di Dio. Perché il padre vede questo. Noi non siamo abituati a cogliere questo, perché nella vita quotidiana a noi sembra che queste cose valgano, come dire, sì, come intuizione, e poi sono sulle nuvole. In pratica invece noi ci scontriamo con tutti i nostri, cioè ci sgomitiamo, diciamo, no? Facilmente noi ci ripariamo in questo sgomitarci sul fatto che difendiamo la verità di Dio. Non so, se noi scegliessimo una cosa cattiva e andiamo contro un fratello, noi capiamo che non è buono. Ma se noi scegliamo una cosa buona e facciamo pressione su un fratello, noi ci sentiamo giustificati, perché è fatto in nome di Dio. Però ricordate, si possono fare tante cose in nome di Dio senza partecipare al segreto di Dio. Questo è il nostro guaio. In gioco qui non è la singola azione, che può anche essere buona o nobile, si può anche morire per un altro. Ma San Paolo dice: se io morissi anche per un altro, dessi il mio corpo e non ho la carità, che mi serve? Guardate che questi discorsi non sono in alto, sono potenti perché difendono, custodiscono la verità del nostro cuore. Il nostro cuore si gioca a quel livello lì, perché è solo a quel livello lì che può avere la gioia. Se no, agisce, cerca il bene, primo non diventa mai buono, e due non è mai nella gioia. Nel parte c'è un'espressione di Papa Francesco quando dice, ma proprio i primi tempi, quando dice questi invece di usare l'olio della letizia masticano cenere. Quell'espressione che sono sempre lì a dire questo non funziona, questo non va, no? È anche una, cioè non è che uno lo fa con cattiveria questo, ma se non è fatto all'interno di questa esperienza, io faccio una cosa in nome di Dio ma non tocco Dio, non entro nel segreto di Dio, e se non entro nel segreto di Dio che custodisce la gioia per me, a me la gioia non arriva. E questo da comprendere.
Scusa,
Scusi padre, non ho capito una cosa. Quando lei ha detto che quando fai un atto di onore a una persona debole, Dio vede, non vede quell'uomo, vede il volto di Gesù. Cioè, non vede il volto di Gesù, non in me, ma nella persona che
certo, ha detto. Certo, nella persona debole. Allora, tu facendo un atto di onore al suo figlio, tu sei inglobata nella, come dire, nella, nel suo segreto e a te viene questa gioia. Sì, sì, noi, sarebbe una rivendicazione voler essere noi considerati. Invece è in funzione dell'altro. Tanto che a livello dell'esperienza cristiana i segreti di Dio non sono proprio ravvisabili in questa equazione, no? Che soltanto Gesù svela la sua bellezza, lui che appunto no, ha patito, è morto, è risuscitato per noi, cioè ogni uomo in particolare, quando si dice debolezza vuol dire che tu consideri l'altro senza altra ragione se non che è uomo e basta. Cioè muoversi con onore, rispetto, premura, tenerezza in questo modo significa partecipare dei segreti di Dio. Vi faccio posso ancora un po' un minuto solo per farvi, come dire, collegare un dato culturale. Noi non ci rendiamo conto. Allora, immaginate, in Sud America c'è da molti anni la Chiesa ha difeso i poveri, però la Chiesa si è svuotata di fedeli. Allora, come mai facendo una cosa che deriva direttamente dal Vangelo, come dire, la Chiesa non attrae più? È solo per un dato culturale, solo per farvi riflettere. Allora, oggi se voi dite fare la carità non ha più il senso del tempo, come dire, non so, dei primi secoli cristiani, perché fare la carità vuol dire fare l'elemosina. Oggi, per illustrare il principio di carità, la Chiesa usa un termine dedotto dalla cultura laica, cioè la solidarietà. Come mai questi, diciamo, come dire, come scambi, no, di livello? Secondo me, e questo è un suggerimento che lascio, no, come punto di riflessione, noi dobbiamo stare attenti perché la messa in pratica di un invito evangelico, se non è custodito rispetto alla radice che lo provoca, noi praticamente è come se facciamo valere la cosa pratica, ma senza più il collegamento col mistero, gli altri non vedono più questo mistero e noi, la generazione dopo, non ha più niente da dire. È una forma, come dire, come di dramma della storia, diciamo, della Chiesa, no? Non è che la Chiesa deve rinunciare a questo, certo che deve scegliere i poveri, ma se li sceglie solo in funzione di far andare meglio il mondo, i poveri non sceglieranno la Chiesa. D'altra parte, non è che la Chiesa vuol dire venite a me perché io, perché i poveri non scopriranno la Chiesa. Capite? Allora, ma è come una vita fraterna, cioè una fraternità non è che funziona bene perché tutti siete d'accordo. E chi l'ha detto che nell'accordo c'è il segreto di Dio? Quando voi siete d'accordo, che cosa mostrate della bellezza del segreto di Dio? Se invece, in un possibile disaccordo, ma tutti cercate una unità, cioè un riferimento profondo che vi inglobi, questa esprime la bellezza della sapienza di Dio. No, no, e questo vale a tutti i livelli, vale anche per il nostro cuore. Allora, se voi impostate per vincere i vostri peccati, porco cane, è possibile che non riesca a superare questo? E mi impone, quando arrivo a superare questo, allora ho vinto il difetto e sono diventato peggiore. perché mi sono chiuso all'amore di Dio per incentrarmi su di me. E che senso ha fare così? Cioè, io ho vinto un difetto e davanti a Dio scompare il suo segreto per me. Non ha senso, no? Allora, mentre io cerco di operare secondo Dio, devo stare intimo di Dio. La difficoltà è che posso fare una cosa in nome di Dio e trovarmi dalla parte opposta di Dio. Quello che fa il diavolo. Il diavolo dice, avrà tanti difetti, ma imbecille non lo è. E se non è imbecille, rende noi imbecilli. Cioè, nel senso che, certo che non viene a suggerirci cose cattive, viene a suggerirci cose buone, ma in modo da farci trovare avversari di Dio. Ma ha senso? Ecco, sono solo piccoli accenni, no? Ma per sottolineare che il segreto di Dio, che vale per questo senso della grandezza, non è così scontato. Cioè, ogni volta voi siete confrontati con la realizzazione, non so, di una cosa buona, no? Di un'azione buona, con la premura che porti il frutto desiderato, cioè di partecipare al segreto di Dio, di avere la gioia che viene da Dio. Se no, si rischia molto. Un'altra piccola deduzione è quando voi fate leva su di voi per ottenere una cosa, automaticamente voi diventate più severi con i vostri fratelli. Automatico. Questo effetto non partecipa dei segreti di Dio. Vi posso fare tanti esempi, non so se sono riuscito a dare il senso di questa cosa. Allora, il senso è proprio collegato. Gesù annuncia la passione e l'uomo discute di grandezza. Gesù non si spaventa, dice solo: questa è la grandezza, datti da fare. Ecco, questa dimensione ha dei risvolti pratici immensi, quotidiani, in molte cose. Per noi si tratta sempre di fare una cosa buona, ma partecipando ai segreti di Dio. Voi lo vedete se la gioia entra in voi e questa gioia resta umile, cioè non vi mette sopra nessuno. Questi sono i tratti di fuoco. E poi vorrò commentare oggi questa cosa proprio partendo dalla liturgia natalizia, che tra poco celebreremo, perché tutti questi aspetti sono, come dire, messi in risalto proprio nella liturgia natalizia. Basta. Grazie.